passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui 18:36, anche oggi in diretta, il giorno dell'Immacolata, il giorno del grande rientro. Spero che molti siate in macchina ad ascoltarci all'800240024 e a chiamarci a questo numero, messaggi sms 349-238-6666, la zanzara è radio24.it. Iniziamo subito con i titoli del TG2.
Il segretario di Stato Vaticano Bertone al fianco dell'arcivescovo di Milano Tettamanzi dopo gli attacchi della Lega. È un grande pastore, dice Napolitano, l'impegno della Chiesa è fondamentale. Una ventenne è stata strangolata a Lucca per aver rifiutato le avance di un uomo. L'assassino prima ha finto un'aggressione, poi ha confessato. Odissea burocratica per una donna di Rimini. Per il mancato pagamento di 87 centesimi sulla tassa dei rifiuti le hanno bloccato l'auto. Lei dice lasciata a piedi per il prezzo di un caffè. Sono le prime immagini del nuovo film di Harry Potter. Il titolo I doni della morte verso la conclusione della fortunata saga del maghetto inglese.
Sentiamo anche Studio Aperto.
Scusa ma non ti chiamo amore, ancora una giovane vita spezzata, Vanessa 20 anni respinge un amico che la corteggiava e viene strozzata, succede a Lucca, a Studio Aperto, lo sfogo della sua amica. Trovato cadavere sul treno Napoli-Cassino, un 50enne ben vestito è stato massacrato di colpi alla testa, il cadavere scoperto dopo 15 ore potrebbe trattarsi di una rapina. 5 autobombe una dopo l'altra ed estragi a Baghdad, nel mirino ministeri, l'università e un mercato, almeno 127 morti, quasi 500.
Questa discussione che si è aperta sui 150 chilometri in autostrada non capisco diverse cose. La prima è che evidentemente ogni ministro in Italia ha la sua ricetta. Tempo fa Pietro Lunardi, quando era ministro del governo Berlusconi, del primo governo Berlusconi, se ne uscì con la proposta di un limite a 160 e non se ne fece nulla. Il capostipite fu, ricordate sicuramente, Enrico Ferri, che abbassò il limite da 140 a 110. Sei mesi più tardi si andrò a un compromesso sui 130. Alessandro Bianchi, che è stato ministro dei trasporti in quota a Partito dei Comunisti Italiani durante il governo Prodi, l'ultimo governo Prodi, voleva portare il limite da 130 a 120. Deve essere una mania questa dei ministri. Naturalmente ogni volta che si apre una discussione del genere poi il paese si divide, c'è una grande discussione che dura in realtà pochissimo tempo e la maggior parte delle volte poi non se ne fa nulla. Questa volta sì, certo, c'è un progetto di legge, è passato, è stato approvato, adesso ci devono essere altri passaggi parlamentari, e però non si vede la necessità, io sono favorevole, ma non si vede la necessità di un grande dibattito per passare dai 130 ai 150. Per esempio i sindacati della polizia stradale, gli amici della strada, non so come si chiami, no? Giuliano Biserni da tempo parla a nome dell'ASAP, si dice fortemente contrario per diversi motivi. Perché aumentare la velocità, per esempio?
Visto che in autostrada abbiamo già raggiunto, dove c'è tutto, quel livello di meno 50% delle vittime che ci aveva chiesto l'Europa, considerate che nel 2008 in autostrada c'è un abbassamento in generale, anche dove non c'è tutto, del 14,1% delle vittime. La media dei morti è diminuita del 7,8%, la media dei morti nelle statali intorno al 5-6%, il che vuol dire che in autostrada siamo quasi al triplo come risultato, quindi un risultato eccellente. Allora domandiamo, perché noi dovremmo elevare la velocità come unico paese d'Europa e del mondo?
Poi i contrari parlano anche dell'inquinamento, del risparmio che ci sarebbe molto piccolo, e poi si chiama in causa persino Valentino Rossi. Cosa volete che dica Valentino Rossi, che va a 300 all'ora, che per carità da 130 a 150 si può passare senza problemi?
Intanto penso che con i tutor stanno facendo un grande lavoro, perché comunque adesso veramente si va piano, no? In autostrada. Quindi visto che tutti vanno un po' più piano, il limite a 150 secondo me è una buona idea. Con le macchine di oggi, con le gomme, i freni di oggi, secondo me 150 è una velocità che si può fare.
Io mi sono ricordato però, a proposito di questa discussione abbastanza surreale sulla velocità in autostrada, di uno strepitoso Lucci and Gaucci a Santo Domingo, sentite.
Ora da Santo Domingo è sempre pronto a ripartire.
Guardate che botta che gli do, eh.
Ci ha fermato, state fermo.
Sulla via del ritorno.
Non avete male.
Lucci ha fermato.
Com'è nel suo carattere.
A 200 andiamo adesso.
Non resiste.
Non fa cazzare a Luciano.
Luciano. Non sfiorata, oh.
A divertirsi.
E gli andiamo addosso, qual è il problema? Tanto si fa male lui, mica noi.
Una forza della natura.
Attento, qua c'è l'incrocio.
Che si fregano dei motorini.
Incontenibile.
Sto andando contro mano, ragazzi, eh.
Implacabile.
Mo superiamo il curva, eh.
Che mi spiega come funziona.
Ma qua ognuno fa come cazzo gli pare, mi sa.
Questo bellissimo paese che lo ha accolto.
È una repubblica che non ha regole. Ognuno se le fa per sé.
Enrico Lucci e Luciano Gaucci a Santo Domingo qualche anno fa, con un Gaucci che guidava in maniera spericolata a 150, 170, forse anche 200 con la sua Jeep. Lì sì che non ci sono limiti di velocità.
Allora per cantare la serenata, blem, 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 e non vedevo l'ora di baciare la bocca.
Allora io non capisco questa discussione su Tettamanzi. La Lega si sente talmente forte, come giustamente scrive oggi Gad Lerner su Repubblica, che può mettere in discussione il capo della Chiesa a Milano, chiamiamolo così, il cardinale Tettamanzi. Addirittura oggi l'ex ministro Castelli dice esplicitamente che Tettamanzi, per carità, nella Chiesa ci sono diverse posizioni, come è normale che sia, anche verso gli immigrati, posizioni, diciamo, per usare dei termini in politichese, più dure o meno dure, ci sono queste posizioni diverse, non si deve negarlo. E però Castelli che dice di Tettamanzi un clericale di sinistra, sentite.
Ma guardi, Tettamanzi fa parte di quella corrente di pensiero della Chiesa, relativista, mondialista, appoggia un personaggio alquanto strano e bizzarro come Don Giorgio, che è un parroco della Brianza, che vomita quotidianamente insulti pesantissimi contro la Lega, contro la Casa della Libertà. È il classico esempio di clericale di sinistra, di cui noi non condividiamo le idee.
Dunque Tettamanzi sarebbe un esempio di clericale di sinistra di cui la Lega non condivide le idee. 800 24 00 24. Oggi Aldo Grasso ha parlato a proposito di un episodio capitato alla trasmissione di Daria Bignardi, La Glaciale, diciamo di persone che sono più realiste del re, di opportunismo, non nemmeno di opportunismo, diciamo di persone dell'entourage di Berlusconi che evidentemente credono di fare un favore a Berlusconi ma in realtà gli provocano un danno. E questo perché? Perché alla RAI hanno spostato di un'ora una trasmissione, L'Era Glaciale, appunto, in cui erano ospiti Fiorella Mannoia ma anche Morgan. Sia la Mannoia che Morgan hanno espresso dei giudizi un po' duri nei confronti di Berlusconi. Al posto della Mannoia è andato Topolino. Sentiamo innanzitutto la Mannoia, ma insomma quello che dice la Mannoia è abbastanza conosciuto. Allora no, non sentiamo la Mannoia, sentiamo invece Morgan.
I politici devono lavorare a dei conti, delle cose che sono veramente pesanti, importanti, dolorose, strane, difficili, lunghe. Cioè no, mettersi belli la calza e il fondotinta, il trapianto di capelli.
Ma tu quando c'era Prodi l'avevi detto che tu sei davvero convinto che il problema è Berlusconi?
Il problema è Berlusconi? Sì, il problema è Berlusconi.
E quindi domani andrai al Nobby Day.
Berlusconi è il problema della televisione, innanzitutto della cultura, della sottocultura, non della televisione, della sottocultura. È il problema della P2 che parte negli anni 70, fine 70, e pensa... L'auditore che così mi può...
Allora... È evidente, almeno secondo me, che Morgan dice delle baggianate sesquipedali a proposito di Berlusconi, che è il problema di tutto, della televisione, la P2, fa un mischione assurdo con tanto di applauso, ma questa è una mia opinione personale naturalmente. Ma il motivo del cambio di orario di questa trasmissione qual è? Motivi tecnici, come spiega la RAI, oppure, come dice giustamente, secondo me, Grasso, un eccesso di zelo da parte di funzionari RAI che magari pensavano di fare una cortesia, un favore a Berlusconi? Alcune cose non si possono pronunciare, non si devono dire, almeno fino a mezzanotte. Bah, 18 e 40, anche le stupidaggini, dico. Eccoci, 1849 800 24 0024. Paolo da Modena, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Lei continua a fregarsene di quelli che la criticano e che le dicono che sta perdendo equilibrio nel...
Oddio, che è successo oggi?
Ma niente, io avevo chiamato già ieri sera.
Ah, lei si riferisce ai discorsi di questi ultimi giorni. Vada, vada pure, Paolo.
Mi deve scusare.
No, no, prego, prego, dica pure.
Io la seguo da molto tempo e io sono uno di quelli che francamente penso che arriverò a non ascoltare più la sua trasmissione, Cruciani. Secondo me lei sta perdendo davvero l'equilibrio, perché io, se fossi il direttore di Radio 24, io rifletterei, perché sono in tanti. Lei ha ragione a dire me ne frego, io scrivo me stesso, d'accordo, però minimizza sempre poi con sta storia della P2 di Berlusconi, dice che sono baggianate.
No, io non ho detto questo, Paolo. Lei come al solito mette insieme tante cose generalizzando e soprattutto attribuendomi cose che non ho detto. Io non ho detto che sono baggianate, era un ragionamento diverso, ma comunque insomma prosegua, dica pure.
Ma per lei sono sempre ragionamenti.
Scriva una lettera al direttore di Radio 24 chiedendo la mia testa, Paolo, è molto semplice. E allora cosa vuole? Di cosa sta parlando? Di cosa vuole parlare? Del fatto che di quello che penso io? Penso tante cose sugli argomenti più disparati, più diversi. Se per lei c'è stato un cambiamento, pazienza, Paolo. Per me non è così, però secondo lei...
Lei si riascolta.
Paolo, ma di che parliamo? Parliamo di cose serie, non parliamo di me. Parliamo di cose, di alcuni fatti, della manifestazione, dei 150 all'ora, di Lega e Tetta Manzi. Parli di alcune cose, esprima la sua opinione.
I 150 all'ora, oh, parliamo
benissimo.
Di cose serie.
No, ma no, ma non di cose, possiamo anche parlare d'altro. Vuole parlare di Spatuzza?
No,
vuole parlare del fatto che secondo lei io non sono equilibrato. Va bene, pazienza.
Abbiamo già chiuso quell'argomento.
Paolo,
all'ora.
Guardi che a parte che non considero l'equilibrio per forza una virtù. Prima cosa.
Ma Cruciani, chi ascolta una trasmissione come la sua, mi creda, si aspetta di trovare dall'altra parte una persona che indubbiamente, ragionevolmente, ha le sue opinioni.
Certo.
Ma deve mostrare l'equilibrio. Lei lo...
Paolo, a parte che io non so quello che le persone si aspettano, francamente non lo so quello che si aspettano le persone. C'è chi si aspetta quello che dice lei, c'è chi si aspetta battaglia ogni sera, c'è chi si aspetta uno scontro frontale tra me e gli ascoltatori ogni sera, per cui io francamente non lo so quello che le persone si aspettano.
Secondo me è lei che... perché io credo, quando mi sono posto, ma che figura ha Cruciani? Ma lei è un attaccabrighe, ma lo dico nel senso migliore, un attaccabrighe.
Paolo, guardi,
lei cerca sempre lo scontro.
Ma io non cerco lo scontro, io esprimo le mie opinioni quando queste opinioni magari rispetto a quelle di alcuni ascoltatori sono un po', possono risultare bizzarre o possono non essere nella direzione che le persone si aspettano, e dunque da qui nascono gli scontri, le divergenze d'opinione, gli scambi di idee, lì restano, secondo me. Poi io conduco, dunque oriento il dibattito, interrompo, ci sono le interruzioni, diciamo, dovute, e queste sono cose normali.
Però guardi, una sera ero a cena con degli amici, ho chiamato perché si parlava proprio di lei e della sua trasmissione. Eravamo in tre persone e tutti e tre eravamo concordi nel dire che lei sta assomigliando sempre più a Forbice.
Ma guardi, Paolo, voi potete essere concordi su quello che vi pare, lei può avere l'impressione, e la rispetto questa impressione, ma abbia pazienza, insomma.
Perché dà delle risposte, Cruciani, che tempo fa erano...
Vede, con le proprie sensibilità, non è che c'è una verità oggettiva in queste cose. Evidentemente lei pensa che io abbia assunto una deriva o abbia preso una deriva berlusconiana, come sostengono in molti, cosa francamente non solo ridicola, anche completamente fuori da ogni logica. Però insomma, pazienza. Comunque, Paolo, di chi mi vuole parlare? Cosa la ispira oggi?
mi ispira il fatto che io faccio tanta strada in automobile, di questa tanta strada ne faccio tanta in autostrada, e io credo che i 130 all'ora siano già un limite, secondo me, di ragionevolezza e di sicurezza per chi guida.
Dunque niente 150, va bene. Gianni da Milano, buonasera.
Salve Cruciani, volevo intervenire su quello che lei ha detto, ed era il tema con cui è partita la trasmissione, ma il suo ospite ultimo mi ha fatto pensare che, se posso, vorrei cambiare argomento, poi magari torniamo sulla velocità dei 150.
Gianni, dica quello che vuole.
Allora, io direi che ha ragione il Papa quando dice che ci stiamo avvelenando con la cronaca nera, che non riusciamo ad assorbire quella del giorno prima, che già ce n'è un'altra valanga che ci sommerge il giorno dopo. E lo stesso vale per la sua trasmissione. Voglio dire, si chiama Zanzara, non lo capiscono i suoi ascoltatori che si chiama Zanzara. Il tema è Zanzara, la Zanzara punge. Io non lo so, ma non credo di essere l'unica persona di buon senso che ascolta la sua trasmissione. E quindi, quando lei punge da una parte, punge da una parte, quando punge dall'altra, punge dall'altra, ma punge. È lì il bello, è lì la cosa divertente, ma non lo capiscono.
Gianni, sono esterefatto come lei alcune volte, cosa vuole fare?
Ma io non capisco come lei faccia a tenere a tenere la conversazione aperta con delle persone che non ragionano, dimostrano di non ragionare. Stanno sulle barricate e vorrebbero scagliare tutto quello che hanno in mano dall'altra parte, sperando che l'altra barricata crolli, ma non crollerà mai, continueremo così. Voglio dire, non, cioè, lei lo sa dire meglio di me.
No, però Gianni, lei ha detto una cosa molto, molto vera. Qui non è che siamo ad un ricevimento di gala, non siamo ad un ballo, non ci sono le buone maniere, siamo nel campo della civiltà naturalmente, però ogni tanto si alzano i toni, si discute animatamente, altrimenti dovremmo chiamare la trasmissione in un altro modo. TG3.
Incontro napoletano Bertone, il presidente della Chiesa è essenziale per la società, il segretario di Stato rispetto per il cardinale Tettamanzi. Calderoli, giuste le parole del capo dello Stato, ma la Chiesa pensi ai poveri nostri. Alemano al TG3, la Lega lascia stare la Chiesa. Vertice di Copenaghen sul clima, verso l'intesa sulle emissioni inquinanti ma senza trattato, allarme dall'Africa, pagheranno i paesi poveri. Le centrali nucleari in Italia, i Verdi rivelano i siti su cui dovrebbero sorgere, l'Enel smentisce, nessuna lista consegnata al governo. Dopo mesi di ribassi torna a salire la bolletta del gas, dal 1 gennaio probabile aumento del 2,8%. 11 medici indagati a Canicattì per la morte della neonata partorita su una sedia nella corsia dell'ospedale, i genitori si poteva salvare. Detenute stiliste nel carcere di Lecce, con le stoffe di scarto dell'alta moda, producono borse che incontrano anche successo di vendite. La lite
con la moglie, le amanti che spuntano. E andiamo a sentire anche Sky TG24.
Scontro Lega Tettamanzi, Napolitano dice Chiesa essenziale nel sociale.
Benedetto XVI, duro affondo ai media, amplificano, dice, male e orrore.
Spaventosa carneficina a Baghdad, 127 morti in più attentati.
A Copenaghen il vertice sul clima che è in corso, un accordo vincolante resta lontano.
A gennaio aumenta il gas per le famiglie, un rincaro annuo di 26 euro.
Luca, 35enne, strangola l'amica che lo respinge, poi confessa.
Fuga di gas, esplode palazzina di Treppiani nel Ravennate, due vittime.
Fine del ponte dell'Immacolata, traffico e maltempo sulla via del rientro.
Woods, giallo infinito, misterioso ricovero per la suocera del golfista.
Champions League, ultimo atto del girone per Juve e Milan, vietato sbagliare.
Beh. Bene, 19:20 800 24 00 24 per chiamarci. Innanzitutto dobbiamo registrare che ci sono due calderoli, uno che fa le dichiarazioni a mezzo stampa, che parla con i giornali, ogni tanto si lascia andare in televisione, però in televisione si lascia andare un po' meno, è abbastanza moderato, perché a proposito di Tettamanzi, ieri ha dichiarato: Tettamanzi è come con il suo territorio, non c'entra proprio nulla, sarebbe come mettere un prete mafioso in Sicilia. Successivamente, anzi il giorno stesso, il giorno prima, la Padania titolava: Tettamanzi è come un imam. Oggi abbiamo sentito invece un Calderoli particolarmente conciliante nei confronti di Tettamanzi in diverse interviste rilasciate per l'8 dicembre. La Lega però in fondo la pensa così, adesso la pensa così forse un po' troppo, usa queste parole nei confronti di Tettamanzi per marcare il territorio. Nessuno può avere in Lombardia e in altri luoghi una politica diversa, può avere naturalmente se per la volontà della Lega, per nell'ottica della Lega, può avere una politica sull'immigrazione diversa dal partito di Bossi. Castelli, sentitelo.
Ma guardi, Tettamanzi fa parte di quella corrente di pensiero della Chiesa relativista, mondialista, appoggia un personaggio alquanto strano e bizzarro come Don Giorgio, che è un parroco della Brianza che vomita quotidianamente insulti pesantissimi contro la Lega, contro la Casa della Libertà. È il classico esempio di clericale di sinistra di cui noi non condividiamo le idee.
Oh, caspiterina, il pranzo!
È proprio così, al posto di Daria Bignardi per un'ora è andata in onda questa voce, è andata in onda Topolino, cioè i cartoni animati. Ufficialmente, per motivi tecnici, in realtà per motivi politici, dal dizionario italiano, da uno dei tanti dizionari italiani online, zelo, impegno assiduo, diligente che si pone nell'operare, nell'agire per seguire un fine. In questo caso gli zelanti sono quelli che volevano fare un favore, non so a chi, forse la maggioranza, perché durante la trasmissione della Bignardi erano stati invitati Fiorella Mannoia, Morgan, soprattutto questi due, che hanno detto delle parole non troppo carine nei confronti di Berlusconi, ma ci sta, insomma, è normale, può succedere, non dovrebbe esserci nulla di scandaloso, e invece in onda un'ora più tardi. Va bene, sentiamo Mannoia quello che diceva su Berlusconi, ma insomma lo sappiamo.
Sì. Non ci vanno mai in Parlamento questi, non so, capito, fanno 8 ore di lavoro alla settimana. Allora si sono riempiti, si riempiono i giornali di stupidaggini, come no, alla fine dei programmi, quello si inventa che devono mettere i compensi dei conduttori, ma ci mettessero i compensi dei parlamentari allora, no? Ci facessero sapere quanto guadagnano.
Questo era sui compensi dei parlamentari, non era questo, diciamo, il passaggio incriminato, bensì quest'altro.
E beh, immagino che allora andrai anche alla manifestazione del No Berlusconi Day di domani.
Sì.
Hai deciso di andare.
Sì.
Ma non ci va neanche Bersani.
Ma a me non mi interessa come fa Bersani, ognuno è libero di fare quello che vuole. Io ci vado perché basta, voglio un paese normale. Io sono stancata di tutto questo, mi sono stancata. Da cittadino sono stanca. Stanca di vedere un Parlamento che lavora per cercare di salvare una persona sola, mentre oggi abbiamo dei problemi molto importanti. Qui si riempiono le pagine dei giornali di stupidaggini, no, di cose molto serie in realtà, però non capisco come parlamentari pagati dai cittadini, perché in fondo sono pagati da noi, debbano stare tutti lì a parlare dei problemi.
Vabbè, questa Fiorella Mannoia, insomma, i soliti discorsi di Fiorella Mannoia che ci siamo abituati a sentire negli ultimi tempi, va benissimo, per carità, però il punto non è questo. Perché spostare di un'ora una trasmissione televisiva? Sono cose che possono succedere solo alla Rai. Morgan, c'è da ridere sulle cose che dice Morgan, ma ripeto, il punto non è questo. Comunque, ascoltiamo Morgan e i passaggi incriminati di Morgan.
Comunque, ragazzi, bisogna rivalutare Prodi, secondo me.
tu ce l'hai sempre un po' avuto quel pallino
sì,
lì,
è bravo.
È una cosa tua che non ho mai capito,
bravo,
devo dire.
Perché soprattutto è buono. È buono e soprattutto gli piacciono i giovani.
Ma a me comunque il Prodi, scusate, mi piace. Soprattutto adesso che non c'è.
Perché Prodi era veramente uno che lavorava, quindi era impopolare. No, mi serve pensare all'impopolarità, la mia impopolarità.
Morgan,
la gente in Italia si è veramente fatta una cazzata,
non so se ci sto
a pensare
Prodi.
Che Prodi parlasse male, che non avesse un physique du roll. Beh, e allora, ma i politici devono essere belli? Perché non vengono X Factor allora?
Questo Morgan che esalta il ruolo di Prodi e bastona Berlusconi.
I politici devono lavorare a dei conti, delle cose che sono veramente pesanti, importanti, dolorose, strane, difficili, lunghe. Cioè, no, mettersi belli la calza, il fondotinta, il trapianto
Prodi,
di capelli.
Ma tu quando c'era Prodi gliel'avevi detto che tu sei davvero convinto che il problema è Berlusconi?
Il problema è Berlusconi? Sì, il problema è Berlusconi.
E quindi domani andrai al Nobby Day.
Berlusconi è il problema della televisione, innanzitutto, della cultura, della sottocultura, non della televisione, della sottocultura. È il problema della P2 che parte negli anni 70, fine 70, e pensa... Claudite, che così mi coprono.
Morgan e la sottocultura televisiva, cioè da sbellicarsi delle risate, ma ripeto, il punto non è questo. In televisione si dicono tante cose, si possono dire anche corbellerie, ne diciamo anche noi, e non vedo perché non possano passare negli orari in cui sono previste. Dove andiamo? A sentire Gianni da Milano, allora, con cui eravamo in collegamento prima, sulla velocità, i 150 all'ora, Gianni.
Sì, sulla velocità, ma lei mi provoca con queste uscite.
No, no, la voglio sapere solo della velocità.
Vabbè, allora, ma per la velocità niente, dicevo prima ai suoi colleghi che con la mia età li ho viste tutte i decreti, le leggi, le cose che sono cambiate su questo tema. Ricordo che il massimo del pericolo lo abbiamo proprio passato quando il decreto Ferri ci ha imposto di andare a 110 all'ora, eravamo tutti incollati.
Insomma, mi sembra di capire che lei è d'accordo sullo spostare a 150.
Allora mi ricordo che mi era venuta in mente la battuta del mio amico che prevedeva la fine del mondo come una colossale tamponata globale. E infatti si era tutti attaccati uno all'altro. No, io sono favorevole ai 150 col buon senso, ovviamente, come sempre in tutte queste cose.
Non ho capito una cosa, tra l'altro la ringrazio Gianni, l'ex ministro Lunardi ieri in un'agenzia di stampa ripresa oggi da alcuni giornali sostiene: a 150 all'ora in autostrada si va già. I tutor sono calibrati infatti sul limite di velocità di 150 all'ora e non di 130. Cioè praticamente fa capire, se non ho inteso male, che già adesso non si fanno le multe se non si superano i 150. Cioè le multe tra i 130 e i 150 sostanzialmente non vengono fatte. Vabbè, vedremo, magari dopo glielo chiederemo.
Vorrei chiarire questo discorso dell'eroe, perché veramente non riesco a spiegarmi, non c'è niente da fare. Io non ho detto che Mangano è Pietro Micca o Enrico Toti, ho detto nello specifico questa persona in carcere duro, malato, già di cancro, viene invitato a dire qualcosa nei confronti miei o del presidente Berlusconi, di inventarsi qualunque cosa e poi l'avrebbero lasciato a casa la sera stessa. Questo mi è stato detto dal suo avvocato e il Mangano si è rifiutato di farlo. Dico che io al suo posto forse non l'avrei fatto, perché mi sarei piegato a dire inventarmi una palla qualsiasi pur di andare a casa. In questo senso il suo comportamento, io ho detto, è stato un comportamento eroico, ha detto a modo suo, quindi non ho detto è un eroe, lo so benissimo chi è Mangano, dove eccetera. Quindi questa cosa che mi si continua a rinfacciare non riuscirò mai a liberarmene.
Questa è la spiegazione, come dire, originale, la spiegazione e l'interpretazione autentica da parte di Dell'Utri, naturalmente, dell'eroe dato a Mangano. Sempre Dell'Utri però e la corda al collo, l'abbiamo già detto ieri, abbiamo l'audio, ve lo riproponiamo perché comunque la voce di Dell'Utri è sempre da sentire, per il tono, il timbro, eccetera.
Chi dobbiamo credere?
Sono esterrefatto, con due R si dice, no? Esterrefatto. Ma cosa si può dire di fronte a questo? Io non lo so, veramente, io sono allibito. Sono venuto qui per per farmi vedere, perché a un certo punto devo anche rispondere, non dico alla famiglia, ma agli amici, ai conoscenti, alle persone che mi fermano per strada e mi danno la loro solidarietà. Ma io mi dovrei andare a nascondere se queste cose fossero minimamente attendibili. Dovrei chiudermi da qualche parte, lo so, buttarmi una corda al collo. Che devo fare?
La corda al collo. Francesca da Varese, buonasera. Mi sente Francesca?
Pronto?
Evidentemente no. Mi sente?
Pronto?
Sì, dica.
Pronto, sono io.
Francesca, sì, è lei, dica.
Buonasera, Cucciani. Anzitutto la volevo ringraziare per aver citato già alcune volte il blog dell'Antizanzara, che
sì,
la seguo sempre.
Prego, dica.
Poi le volevo dire sugli Ambrogini. Io sono stata un po' veramente scioccata, sia per quello a Marina Berlusconi e anche naturalmente, soprattutto forse, per quello a Belpietro. Belpietro è il direttore di quel quotidiano che non molti mesi fa sbatté in prima pagina la signora Veronica con quel titolo odioso, velina ingrata. Non fu Belpietro ovviamente, ma quell'altro signore che poi ha fatto quello che ha fatto con...
Non ho capito perché cosa è scandalizzata, Francesca.
Sono scandalizzata perché secondo me, proprio con i toni che ha il giornale di cui quel signore, cioè Belpietro, è direttore,
sì,
non si meritava certo un riconoscimento simile.
Lei l'ha vista la lista delle persone premiate con l'Ambrogino d'Oro? No?
Sì, l'ho seguita.
No, ma l'ha vista la lista, la lista delle persone?
E nel passato, dice?
No, anche in questa edizione. Cioè è lunga 20 chilometri.
Calabresi, che è il direttore della Stampa, che è, che è tutt'altra pasta d'uomo.
Ho capito, ma Francesca, a lei piace più Calabresi, ad altre persone piacerà più Belpietro. Insomma, qui si tratta di gusti. Se lei ha visto la lista, è una lista lunga una ventina di chilometri, dove ci sono dalle associazioni, a vario titolo naturalmente, da varie associazioni di solidarietà fino a personaggi riconducibili alla destra, diciamo, all'imprenditoria. Cioè, c'è tutto là dentro, per cui di cosa stiamo parlando?
Proprio nel giorno in cui, cioè, viene
automatico. Ma non capisco lo scandalo per Belpietro, abbia pazienza, è un direttore di un giornale radicato ormai a Milano, prende l'Ambrogino d'Oro da una giunta di centrodestra, magari una giunta di centrosinistra avrebbe un'altra sensibilità, non lo so, ma insomma, ripeto, ci sono premi come l'Ambrogino d'Oro che ormai vengono dati a personalità di qualsiasi tipo, centrodestra, centrosinistra, sensibilità diciamo più sociali e altre cose. Non capisco lo scandalo, francamente. Non è che Belpietro sia Nosferatu o un mostro qualsiasi cui non è possibile dare l'Ambrogino d'Oro, abbia pazienza.
Non c'è nessuna ragione, secondo me, per avere questa reazione, perché voglio dire...
ma da parte di chi la reazione, mi scusi?
La sua.
Ma io non sto dicendo, non sto avendo nessuna reazione. Io sto ragionando, sto cercando di ragionare, Francesca. Ripeto, rispetto al suo sconcerto di fronte a un premio, bisogna un po' ridimensionare anche l'importanza dei premi assegnati, o no?
E perché a lei l'hanno dato quello delle grolle del 2008, mica si è tirato indietro, l'ha preso perché...
Ma che c'entra, Francesca? Ma cosa c'entra un premio dato per una trasmissione radiofonica ad un premio dato dal Comune di Milano? Ma non c'entra assolutamente nulla. Perché avrei dovuto rifiutare un premio che mi viene dato? Io sto dicendo, non bisogna dare troppa importanza a questi premi, compreso quello radiofonico naturalmente. L'Ambrogino d'Oro, viene dato a moltissime persone. Quest'anno c'è stato anche Belpietro. Allora?
E allora io, lei è chiaro che lei non si indigna per niente.
No, ma non è che non mi indigno per niente. Se mi dovevo indignare per l'Ambrogino d'Oro o Belpietro, allora insomma, mi dovrei indignare ogni secondo praticamente. Non lo so, cioè... Comunque a lei non è piaciuto il fatto che il Comune di Milano abbia dato un Ambrogino d'Oro a Belpietro e anche a Marina Berlusconi, va bene. Secondo lei invece a chi dovrebbero darlo?
Che il premio Enzo Biagi, che il riconoscimento Enzo Biagi fu invece oggetto di grande contrasto, di grande, specialmente da parte della Lega, penso, no? Non si ricorda quando volevano darlo a Enzo Biagi.
Ma scusi, ma Francesca, ma da chi è governato il Comune di Milano? Mi sembra che lei...
Ma cosa c'entra? Scusi,
cioè, no, mi sembra che lei faccia finta di campare in un altro mondo, un altro comune con un'altra sensibilità dà i suoi premi a qualcun altro. Poi ripeto, non è nemmeno così, perché questo premio, per chi non è milanese, e sono tanti quelli che ci ascoltano non sono milanesi, l'Ambrogino d'Oro è un premio annuale che viene dato dal Comune di Milano a varie personalità. Poi ci sono diverse tipologie di Ambrogini d'Oro, c'è quello diciamo così, alla carriera, alla memoria, eccetera, eccetera. Cioè, ieri ho letto la lista, c'erano almeno una sessantina di persone che venivano premiate, per cui addirittura Paolo Maldini e altri ancora. Per cui, insomma, Francesca, io credo che bisogna anche ridimensionare l'importanza di queste cose, o no?
Vero, è un grande riconoscimento dato tra l'altro nel giorno di Sant'Ambrogio, che è il patrono della città, nel giorno della prima della Scala, che ha una valenza simbolica grandissima.
Va bene, lei se la prende con l'Ambrogino d'Oro a Belpietro. Va bene. Daniele da Trapani.
Canzani, buonasera.
Sì, dica.
Chiamo in merito a quel signore che ha dato quel bel po' di numeri sui morti, sugli incidenti, eccetera. Premetto, ho almeno 2 milioni di chilometri alle spalle.
Sì.
E posso garantirle che per quanto riguarda in Sicilia ci sono dei limiti di 80 chilometri orari dove lei mette in folle e la macchina va da sola a 120. Mm. Io credo che l'unico motivo che ci sono questi limiti è semplicemente fare cassa. Non è vero che ci sono, se lei guarda sui i Tudor, fanno la media ponderata da tratto a tratto, no? E là ti beccano. Ora, se prova a pensare cosa costa di denaro alle piccole imprese questi limiti così ossessivi, oppressivi, che ne so, uno cammina a 80 e si addormenta, e infatti tantissimi incidenti succedono perché la gente non guarda la strada, ma guarda il panorama.
Però Daniele, adesso lei sta parlando in generale dei limiti di velocità, su cui sono anche d'accordo con lei, spesso servono a fare cassa, specie quelli più bassi nei piccoli paesi. Qui stiamo parlando di un'altra cosa, la possibilità di passare in autostrada per certe cilindrate, altre no, e anche questo è oggetto di discussione, nelle zone dove ci sono i tutor da 130 a 150. La ringrazio. Sergio, provincia di Como. Buonasera Sergio.
Buonasera, senta, volevo intervenire solamente sul fatto, lei ha una trasmissione bellissima che seguo sempre, ma che importanza può avere il parere della Mannoia e di quell'altro, come si chiama, Morgan?
Sì.
Ma le pare possibile che questa gente qua, che non ha né arte né parte, sputi sentenze? Solo questo, poi dopo potrei intervenire su millissime altre cose, però mi limito a questo. Insomma, a un certo momento, alla televisione vediamo della gente che non sa neanche parlare l'italiano e che ne dice di tutti i colori. Vorrei solo sapere, io capisco che lei fa il giornalista e deve sentire tutti, però le dico sinceramente, io la ringrazio per quello che ci fa sentire, però che a un certo momento certa gente la smetta prima di parlare, accende il cervello.
Sergio, non so se lei si riferisce alla Mannoia e a Morgan. Guardi, io non lo so perché vengano rivolte domande di tipo politico a Fiorella Mannoia e a Morgan. Se vuole ci sta anche questo deve chiederlo soprattutto a quelli che fanno certe trasmissioni, ai conduttori. In realtà Fiorella Mannoia l'abbiamo invitata anche noi dopo un'intervista rilasciata su Gianfranco Fini per chiederle spiegazioni del fatto che a un certo punto le piaccia Fini. Cosa vuole che le dica Sergio? Non lo so, noi l'abbiamo rimandato in onda semplicemente per quella storia della messa in onda del programma. Alessandro, provincia di Pesaro.
Pronto?
Sì.
Buonasera dottor Cruciani, la saluto e le faccio i complimenti.
Dica.
Mi stupisco che lei si indigna poco, però quello è tanto è un motivo che ognuno di noi penso che tifa per una squadra, non sostiene un'idea, tifa per una squadra che ormai è diventato ogni partito politico, nel bene e nel male. No, io intervenivo per il discorso di Monsignor Tettamanzi. Siamo arrivati al punto di chiedere o di pretendere da parte di un partito politico che un Monsignore che si deve occupare ovviamente dei diseredati e degli umili non sostenga queste idee in certi momenti o in certi attimi, che non capisco perché poi cosa si pretende da questo Monsignore. Deve preoccuparsi delle persone benestanti o di quelle che stanno bene? Ovviamente fa il suo lavoro.
No, le critiche a Tettamanzi, Alessandro, ovviamente. Lei sa benissimo che le critiche a Tettamanzi sono soprattutto per le posizioni sugli extracomunitari, quando disse per esempio che ci vuole un centro di preghiera per ogni quartiere, alcune posizioni prese sugli sgomberi, eccetera, eccetera.
Ma sono gli umili del nostro tempo, tanto è inutile che...
Sì, no, Alessandro, diciamo che su questi punti all'interno della Chiesa c'è anche una discussione, ci sono posizioni anche diverse da quelle di De Tamanzi, ma questo non c'entra nulla, diciamo. No?
Però è ovvio che personalmente Monsignor De Tamanzi è stato anche vescovo a Genova e quindi l'ho conosciuto. Posso dire che presumo che io vivo ormai in una realtà molto felice e molto distaccata da quel punto di vista, però presumo che a Milano in questo periodo, con la crisi che c'è stata probabilmente, si sono aumentati e diciamo così esasperati certi toni, soprattutto da parte sia di chi non vuole gli extracomunitari, sia da parte degli stessi extracomunitari, perché poi io non mi illudo che siano tutta gente per bene, gente corretta, e probabilmente in questi centri di culto in alcune situazioni si è dimostrato e si è provato da parte della polizia che non sono centri di culto ma fanno altre cose, purtroppo, per tutti noi. Però devo dire che, ribadisco, un monsignore secondo me questo deve fare e questo deve sostenere. Poi ovviamente ognuno, ribadisco, ritorno al discorso di prima, siamo una squadra, ognuno tiene per la sua squadra, per cui porta avanti determinati concetti. Poi interviene il ministro che dice corregge le dichiarazioni della Lega, sostenendo che sì, ha ragione De Tamanzi, però in certi momenti bisogna preoccuparsi degli italiani, come dire, cioè, ritorno a quel discorso, mi sembra tutto un po' assurdo, cioè,
ho capito Alessandro. Allora, citato da Castelli addirittura come personaggio aiutato, supportato dal cardinale De Tamanzi, è l'arcinemico della Lega da Monte di Rovagnate, provincia di Lecco, Don Giorgio De Capitani. Eccoci qui, caro Don Giorgio, come sta?
Benissimo, ma non troppo bene.
Come mai? Benissimo, ma non troppo bene. Per le cose della Lega, ancora una volta, è il suo tormento la Lega. Come mai è il suo tormento?
Perché mi trovo adesso isolato.
Isolato rispetto, sì. Rispetto a chi?
È isolato perché sono tra due fuochi, tra due, possiamo dire, va bene, niente.
Quali purtroppo sarebbero questi due fuochi?
Se l'avessi saputo prima avrei anche interrotto, non avrei fatto questa intervista. Però niente, mi trovo un po' a disagio perché mi hanno detto di stare calmo, di non provocare di più, e per cui...
Chi l'ha chiamata, Don Giorgio?
Guardi, non posso parlare, però...
Ma lo dica, il cardinale De Tamanzi,
no,
me lo dica.
No, non lo dico, comunque...
È come se me l'avesse detto,
detto
De Tamanzi.
Non posso più difendere il mio cardinale e devo dar ragione veramente alla Lega, ecco, questo qui mi secca veramente.
Cioè, le hanno detto che lei deve calmarsi,
no,
eccetera?
Niente, devo stare tranquillo, non devo provocare perché praticamente... Il cardinale, lo sappiamo bene che sotto la minaccia di un partito che è una vergogna dell'Italia, della Lombardia, questo io lo dico chiaramente, però nello stesso tempo non posso difendere il mio cardinale, che è l'unico prete in tutta la diocesi che sta difendendo il cardinale, e gli altri invece non si muovono, tantomeno la curia che si muove.
Vabbè, adesso...
lo dico chiaramente, siccome non posso parlare non parlo.
Don Giorgio, lei però parla.
Lo so, è il mio modo anche di essere un po' paradossale. Ecco. Però dico, mi rincresce veramente questa cosa, perché io dico al mio cardinale ci tengo da morire, però che io adesso, l'unico prete in tutta la diocesi che sta difendendo il cardinale, non lo posso fare.
Ma chi ha detto che non lo può fare? Me lo vuole dire?
No.
Da chi è venuta la telefonata?
No, non lo dico.
Me lo dica, Don Giorgio, ormai siamo amici, ci conosciamo.
Ho capito senza che lo dica, però non mi è venuta la minaccia della Lega perché altrimenti avrei fatto fuoco di più questa
sera. Questo sicuramente.
Ho detto mille volte che la Lega è la vergogna, perché veramente sta mettendo in crisi il cristianesimo con tutte le sue puttanate che può fare.
Calma, Don Giorgio, deve stare calmo, ho promesso.
Non so, siccome mi hanno scatenato prima, adesso mi scateno di più. Ecco, però dico che io dico, non è che sto su con la Lega, è il suo modo di fare, di vedere il cristianesimo, che è una vergogna, ecco, e lo presenta in un modo sbagliato. Ecco, però adesso a questo punto un prete che abbia veramente il coraggio, che ha il coraggio di poter difendere un cardinale, non lo posso fare.
Lo so, ecco. Succede nella vita, Don Giorgio, anche lei lo sa come la politica spesso è fatta di compromessi, i rapporti tra la Chiesa e i politici sono fatti di accordi, per cui...
Però vorrei tanto che da questa mia telefonata, perché guardi, un minuto fa parlavo con il suo collaboratore che non volevo mettermi
lo so.
Ecco, in diretta, però a questo punto qua voglio svegliare i preti veramente, i preti di
Maestro Cesani, li voglio svegliare, svegliatemi.
Vabbè, qualcuno ecco. oggi su Avvenire, per esempio, ci sono stati articoli e opinioni molto dure nei confronti di Tettamanzi. Non è vero che
confronti di Tettamanzi?
No, scusi, nei confronti della Lega.
Ma sono ipocrisie, si ricordi, eh?
Perché sono ipocrisie?
Sono ipocrisie.
Vabbè, adesso lei non è l'unico contro la Lega, Don Giorgio,
non è che sono contro la Lega, per amor del cielo, perché dico, rispetto anche chi non la penso come me, ma quando invade in campo religioso, la Lega stia nel suo campo, poi dopo accusano me che faccio politica, certo, faccio politica, ecco, però dico, vorrei tanto che si svegliassero i preti diocesani a difendere il loro cardinale, non li difende nessuno! E poi io non posso difenderlo.
Ma nemmeno Don Livio Fanzaga l'ha difeso. Sì, Don Livio l'avrà difeso. Don Livio Fanzaga.
Ma quello è un prete serio.
Il direttore di Radio Maria. Beh,
è un prete serio.
È serissimo. Quello. Don Giorgio, non mi attacchi
perché
Don Livio.
Perché lui vede sempre il demonio dappertutto.
Vabbè, ma al di là del demonio.
Non mi citi questo prete per piacere. Ecco, non mi eccito che voglio neanche sentirlo parlare.
Senta, Don Giorgio, però mi scusi. Ecco. Adesso io so che è stato il cardinale Tettamanzi a chiamarla, però.
No.
Beh, insomma, qualcuno vicino al cardinale Tettamanzi, sicuramente, perché insomma, altrimenti la sua moderazione, per modo di dire, non sarebbe giustificata. Leggo oggi, in realtà, una cosa che lei ha scritto ieri sul suo blog.
È sparito.
Un po' pesantuccia,
è
questi,
sparito.
Questi bastardi leghisti vanno buttati fuori dalle chiese e lasciati nel loro letamaio.
Sì.
Ora. Di fronte a una cosa di questo tipo è anche normale che Tettamanzi le dica, Don Giorgio, stia calmo o no?
Perché?
Beh, insomma, per il tipo di linguaggio che viene usato. Beh, insomma, lei è un uomo di chiesa, Don Giorgio, è un uomo di chiesa.
Il linguaggio è mio, ecco, il linguaggio è mio, benissimo. Però dico, a un certo punto il contenuto non conta. Io posso usare un linguaggio, io non uso il linguaggio della Lega. Però la Lega non ha il contenuto che ho io nel linguaggio che usa. Lei usa un linguaggio, non ha contenuto. Io uso un linguaggio con un contenuto. Però uso lo stesso linguaggio, perché la Lega vince? Perché ha un linguaggio veramente immediato con la gente. Entra. E io voglio usare un linguaggio che entra nella gente, però mettendo un contenuto diverso da quello della Lega.
Cioè, secondo lei, quando la Padania titola Tettamanzi è come un imam, usa un linguaggio diretto che fa presa sulle persone?
Ma bisognerebbe chiedere anche alla gente come ha reagito.
Vabbè, per esempio, faccio un esempio. Secondo lei è un linguaggio molto diretto, cioè per quello che riguarda la Lega, naturalmente.
Ma certo che è diretto, ma che arrabbiato. La gente capisce questo tipo di linguaggio, lo capisce al volo. Tranne che la Chiesa usa un linguaggio che la gente non capisce, la politica usa un linguaggio che non capisce, la Lega usa un linguaggio che la gente capisce.
E lei si vuole mettere sullo stesso livello?
No, come linguaggio.
Come linguaggio?
Come
beh,
linguaggio,
certo.
Però metto un contenuto che ho completamente all'opposto di quello della Lega.
Vabbè, su questo.
Perché la Lega ci mette magari in qualche cosa che non va, e non dico la parolaccia qui in diretta, però io dico ci metto un contenuto che è completamente diverso.
Dunque, da oggi in poi leggeremo e assisteremo anche nelle sue omelie probabilmente a un Don Giorgio un po' più moderato. Questo ci vuole dire lei, dopo la telefonata che ha ricevuto oggi?
Ma dipende.
Beh, insomma, se le ha detto direttamente qualcuno della cerca del cardinale Tettamanzi, vorrà obbedire al suo cardinale, immagino di sì, no? Almeno a quello.
Non è una contraddizione che io difendo il cardinale e non posso difenderlo? Io mi sento difendere e non posso difenderlo?
Magari il cardinale vorrebbe una difesa un po' più moderata, non lo so.
Ecco, allora, dove sono gli altri che... Ecco, io do d'accordo a lei, benissimo. Dove sono gli altri preti che usano un linguaggio moderato nel difendere il cardinale? Non c'è nessun prete che lo difende! Non sta difendendolo nessuno!
Non lo so, io il dibattito interno alla Chiesa in Lombardia non lo seguo.
Se ne fregano!
Lei dice?
Sì, perché pensano soltanto a fare soldi e basta e a tante altre sputtanate.
Vabbè, ma non sono solo così tutti i sacerdoti della Lombardia, adesso lei esagera.
Esagero? Benissimo, ma io ho mai visto un prete che veramente esca allo scoperto e non posso parlare perché potrei dire tante cose che hanno paura a uscire. Hanno paura.
Senta, Don Giorgio,
tante cose.
Ma mi dicono, me lo dica proprio in chiusura di questa telefonata. Lei l'ha chiamata Tettamanzi?
No.
Un uomo vicino a te?
Non interessa, guardi, non interessa.
Vabbè.
Però a me interessa una cosa, che veramente è una cosa assurda, sto male, quando uno sente di poter difendere un cardinale e non lo può fare. E lo so che lei dice perché uso un linguaggio sbagliato, perché ho un metodo sbagliato, però io vorrei tanto che qualcuno riuscisse a salvare il cardinale con un linguaggio adeguato.
Ma il cardinale non è in pericolo il cardinale, Don Giorgio.
Non è in pericolo?
Non è che sia in pericolo per la Lega, non esageriamo.
No,
non sto dicendo quello. Non sto dicendo quello.
Cioè lei dice la difesa, la difesa.
Non può parlare.
Ah no, la difesa.
No, non può parlare.
Chi?
Il cardinale.
Come non può parlare?
Ma sì, ma lei lo sa benissimo, il discorso che ha tenuto adesso è stato lisciato per evitare quella parolina o per quella virgola, nonostante questo è stato criticato.
Cioè, c'è qualcuno che suggerisce al cardinale, anche al cardinale, oltre che a Don Giorgio da Capitani, di essere più moderato.
E certo, la curia difende, non difende il cardinale la curia, difende se stessa.
Ho capito.
Dal cardinale.
Beh, insomma,
la
però...
curia difende se stessa dal cardinale.
Però mi sembra...
Il cardinale vorrebbe parlare molto di più di quello che vorrebbe dire.
Contro la Lega o comunque contro le posizioni della Lega, vorrebbe parlare molto di più. Tettamanzi vorrebbe parlare molto di più.
Ah, penso di sì. Perché no. il nostro cardinale è molto libero. È molto libero di dentro, è sereno di dentro.
Ma voi vi sentite, Don Giorgio? Lei col cardinale si sente ogni tanto?
Ma certo, mi sono trovato anche alla fine di settembre.
Per cui
quello... alla fine di settembre. Certo,
che ci sia questo feeling, che ci sia questo feeling è vero, come dice la Lega, tra voi.
Perché? Perché è una cosa sbagliata.
No, amico, per sapere, per carità.
Ma io una volta al cardinale gli ho detto, guardi, lei la penso come me, tranne che lei non può parlare, lasci parlare me.
E lui come ha risposto?
No, ha risposto, ma che ti proibisce? Però dico, guardi, che problema non è tra me il cardinale, tra me la curia, è un'altra cosa, perché la curia ha paura e vuole salvarsi dal cardinale, si salva dal cardinale, non difende il cardinale, vuole lei salvarsi dal cardinale.
Perché va bene,
il cardinale è molto più aperto e giustamente ha detto chiaramente anche l'altro giorno che l'unico, no, l'ha detto lui, è un po' in alto che è inserito nella gente, perché la Lega l'aveva accusato di quello, no?
Sì, sì.
Che lui è lontano dalla gente, certo, che la Lega è molto vicino alla gente, quando non difende né l'ambiente la Lega, né difende l'acqua, né difende niente.
Calmo, Don Giorgio.
Pochi interessi suoi.
Don Giorgio, calmo, ha promesso a Tettamanzi di non fare dichiarazioni pesanti.
Però scusi una roba, almeno ammetta che io ho il coraggio di poter parlare.
No,
ecco, perché
Don Giorgio,
io sono
nel
covo della Lega qua,
Altrimenti perché
sono
la chiamo?
Nel covo della Lega.
Altrimenti perché la chiamerei?
Ecco,
la chiamo perché lei è schietto. Don Giorgio, la ringrazio, mi raccomando, ci aggiorniamo su Tettamanzi. Andiamo a sentire i titoli del TG5.
Festa dell'Immacolata, il Papa in Piazza di Spagna, il male amplificato dai media intossica le coscienze, omaggio a chi con amore manda avanti il mondo, ma non fa notizia. Terrore a Baghdad, 5 autobombe esplose in rapida sequenza nella zona verde ed è strage, almeno 127 morti e quasi 500 feriti. Una ventenne trovata morta sul greto di un fiume vicino a Lucca, dopo un lungo interrogatorio un amico confessa, l'ho uccisa io perché mi aveva respinto. Traffico intenso per i rientri dal ponte dell'Immacolata, boom di presenze in montagna, Dolomiti venduti il 15% di schipasse in più, fioccano le prenotazioni per fine anno. La pizza napoletana avrà il riconoscimento europeo di specialità garantita, contro falsi e imitazioni esultano i pizzaioli, il ministro Zaia, una grande battaglia vinta. Dal giocattolo in legno al kit con gli odori del mondo, le alternative ai videogiochi, rovistando tra soffitte e cantine il tesoro nascosto degli italiani.
Va bene. TG1, sentiamo se c'è qualche differenza, non credo, eh.
Strage di Al-Qaeda a Baghdad, 5 esplosioni, più di 100 i morti, fratini al TG1, i terroristi vogliono il caos. Indagati, comandante di nave finanza e funzionario interno per respingimento di 75 migranti, Mantovano, magistrati boicottano. Napolitano, essenziale impegno sociale della Chiesa, Bertone dopo le critiche della Lega a Tettamanzi, rispetto e verità. I media ci abituano alle cose più orribili, dice il Papa alla festa dell'Immacolata, il bene non fa mai notizia. Tragedia in una scuola in Cina, 8 bambini schiacciati sulle scale per una ressa all'uscita. Pizza napoletana con sigillo di garanzia dell'Unione Europea, sarà protetta da false imitazioni nel rispetto della tradizione. Ecco la navicella che dal 2011 porterà i turisti nello spazio, $200.000 per un volo di 2 ore e mezzo.
Io voglio capire una cosa, poi uno dice che se la prende con l'Unione Europea, ma come si farà a controllare il fatto che gli ingredienti della pizza, eccetera, corrispondano a certi criteri? Ci sarà scritto DOC, poi ci saranno i controlli, ma ci sono queste cose che restano un mistero per me. Dove andiamo? Alberto da Bologna, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Buonasera, io la chiamo in merito all'innalzamento dei limiti di velocità. Ho appena percorso la mia strada quotidiana da Padova verso Bologna e cioè, insomma, secondo me è più che ragionevole innalzare questo limite nei tratti sorvegliati dal tutor a 150. La strada quando è scorrevole è sempre in sicurezza, quindi secondo me non c'è nessun male ad innalzarlo, ecco.
Dunque, lei non pensa che ci sia un rapporto, cioè, aumentare di 20 km orari il limite di velocità non crea situazioni di pericolo ulteriore, no?
Guardi, io guido sempre macchine potenti e con queste macchine, secondo me, come dice il buon Valentino Rossi, con i freni e le coperture che ci sono all'interno, non si corre più. Insomma.
Ho capito. Daniele da Trieste, buonasera Daniele.
Sì, buonasera. Volevo intervenire sullo stesso tema. Anch'io sono costretto a fare la scuola tra Milano e Trieste, quindi sulla 4 ho modo di fare tratti di strada sia con che senza tutor. Di primo acchito direi che è una cosa sicuramente buona il fatto di alzare il limite di velocità, perché da dove c'è il tutor gli automobilisti sono più disciplinati. D'altro canto però troppo spesso non rispettano le regole che già esistono, mi spiego meglio. Siamo tutti abituati a stare in seconda corsia, di conseguenza se aumentiamo il limite di velocità massimo di fatto come dire, le persone che in seconda corsia 120 rimangono lì creerebbero ulteriori ingorghi. Secondo me la A4, dove hanno diminuito, statistica a mano se non sbaglio, del 51% di incidenti stradali proprio perché hanno messo il tutor, di fatto verrebbe meno questo primato. Perché? Perché prima bisognerebbe rispettare le regole esistenti, a quel punto se tutti fossero disciplinati si potrebbe andare a 150, lo dico contro il mio interesse perché in realtà se andessimo a 150 allora ci metterei molto meno tutte le settimane, però mi rendo conto che...
Ma molto meno non lo so, perché secondo alcune statistiche in realtà si risparmierebbero pochi minuti,
Ma in realtà dipende, se tu, perché
dipende da quanti chilometri si fanno naturalmente, però
no, però il pezzo Milano-Verona dove c'è il tutor attivo si viaggia normalmente a 130 all'ora, lo dico perché faccio 60.000 km all'anno su quell'autostrada lì, quindi effettivamente portato a 150 probabilmente si andrebbe a 150.
Sì, all'ora. Ma il risparmio non è che sia poi così grandioso in termini di tempo. Daniele, la ringrazio. Diego da Udine, buonasera.
Buonasera, Cruciani, buonasera.
Dica.
Ma su autostrada dico solo che se si riuscisse a mantenere una media di 130 avremmo risolto il problema. Il problema non è la velocità di punta, ma i continui ingorghi, il traffico, e i cantieri e una cattivissima gestione delle autostrade.
Certo.
Invece, volevo intervenire sulla giustizia perché ho letto con grande attenzione gli interventi della Clinton sul caso del processo di Perugia, interventi estremamente contenuti, moderati, equilibrati, però quello che mi ha lasciato perplesso sono stati i commenti di alcuni politici che hanno definito da rispettare le sentenze, l'autonomia della magistratura è sacra, i giudici giudicano sulla base di quello che hanno diciamo così valutato e vanno rispettati, gli stessi che poi magari qualche giorno prima invece li accusano di essere faziosi di parte. Quindi ci vorrebbe un po' più di coerenza secondo me nel giudicare.
Ma io non so chi abbia fatto queste dichiarazioni contro le posizioni americane, che poi non sono in realtà le posizioni americane come lei giustamente ha ricordato. Non credo che siano gli stessi che criticano poi la magistratura per alcune sentenze o per alcune iniziative giudiziarie, Diego. No.
Alcuni esponenti sono gli stessi, ma per quanto riguarda Tita Manzi, ho sentito l'intervento di Don Giorgio, mi sembra francamente incredibile il livore che un uomo di chiesa ha, anche se ha ragione, anche se dovesse, magari ha ragione, nei confronti di persone che votano per la Lega ma che possono essere degli ottimi cristiani o dei cristiani o degli uomini da portare ai valori del cristianesimo e del cattolicesimo. Quindi tutta questa crescita dell'antagonismo, della contrapposizione, mi sembra che sia il vero male del nostro paese, anche e soprattutto in assenza di coerenza, perché sentire Castelli che voleva mettere la bandiera, cioè veramente era boss, ma comunque di quella parte lì, la bandiera italiana nel cesso, poi ci vogliono mettere la croce sopra e poi criticano Tita Manzi perché spende parole e anche fatti concreti a favore di tutti quelli che stanno male, compresi i non milanesi, perché Calderoli ha detto i milanesi, non ha detto gli stranieri, ha detto in generale i milanesi, si riferiva probabilmente agli stranieri, ma Il cattolicesimo e quella croce significano tolleranza, amore, fratellanza, uguaglianza. Per cui mi sembra veramente che questo paese, nei suoi vertici istituzionali e politici, abbia una crisi di coerenza totale.
Va bene, Diego, la ringrazio. Il telegiornale della Sette.
Nel discorso dell'Immacolata a Roma, il Papa critica i mass media. Amplificano il male, intossicano le coscienze e rendono insensibili all'orrore. Il Vaticano chiede rispetto per il cardinale Tettamanzi, attaccato dalla Lega sulla solidarietà ai Rom. Napolitano ricorda l'impegno sociale della Chiesa. Bollette del gas in salita dopo un anno di cali, a gennaio previsto un aumento delle tariffe del 2,8%, 26 euro in più all'anno, la stima è del centro ricerche Nomisma. Al vertice sul clima di Copenaghen non basta l'apertura statunitense sulla riduzione dei gas serra, né l'appello della Cina all'Occidente per aiuti tecnologici. Il presidente UE Barroso gela tutti, molti paesi non sono pronti, non ci sarà accordo vincolante. Lo scrittore Dan Brown a Milano presenta il simbolo perduto, ultimo dei suoi bestseller.
Va bene, 20:13, prima del traffico, sapete che in questa parte della trasmissione ci sono molte interruzioni, la trasmissione diventa un po' frastagliata, cercheremo di fare il possibile da gennaio in poi per renderla meno frastagliata. Marco da Benevento, buonasera. Marco, mi sente?
Sì, lo sento. Scusi,
dica.
Mi stavo indirizzando verso la bomba di benzina perché sono in autostrada.
Dove si trova?
A questo momento sono alla Casilina.
Sulla Casilina. Dunque non è sull'autostrada, no?
No, la Casilina è l'area di servizio dove sto per mettere benzina.
Ah, ecco. Area di servizio Casilina sulla Roma-Napoli.
Sulla Roma-Napoli, esatto. Sto tornando a Benevento.
Dica.
Senta, niente, io volevo intervenire sulla questione della Bignardi.
Sì.
Di cui prima ho sentito un estratto da lei, perché in realtà non avevo saputo nulla essendo in viaggio.
Sì, pare, naturalmente ne parla Aldo Grasso, ne hanno parlato altri nei giorni scorsi, sembra che la trasmissione, credo sia l'ultima tra l'altro, la penultima dell'era glaciale o comunque una delle ultime, sia stata trasmessa con un'ora di ritardo, cioè invece delle 11, 11 e un quarto, mezzanotte e 10, per un motivo molto semplice, per il fatto che i due ospiti, due degli ospiti presenti, Fiorella Vannoia and Morgan, hanno espresso dei giudizi molto duri su Berlusconi. Naturalmente la RAI dice che invece c'erano dei problemi tecnici, non so che cosa, nessuno ci crede, così stanno le cose.
Allora, io condivido innanzitutto il non credere alle motivazioni date. E volevo sottolineare che è inaccettabile spostare e quindi di fatto ridurre la possibilità visiva di una trasmissione, perché un ospite si espone in maniera diciamo anche legale, perché posso capire uno spostamento nel momento in cui viene detto qualcosa che lede un'altra persona sotto gli aspetti importanti che possono essere oggetto di un eventuale contenzioso, ma quando vengono espressi dei commenti che possono fare tutte le persone, e non mi si dica che in TV non viene fatta la stessa cosa in moltissime altre trasmissioni, perché abbiamo opinionisti su temi che è riconosciuto sono opinionisti diciamo fittizi o comunque creati in quel momento.
Vabbè, Marco, adesso al di là di chi è opinionista e chi non è opinionista, secondo me è molto grave se le cose fossero andate come scrive Aldo Grasso sul Corriere della Sera, che una trasmissione sia stata spostata. Guardi, Marco, è inutile dirle che per me non si tratta della fine del mondo, ci ho scherzato un po' sopra, mi sembra purtroppo un eccesso di zelo da parte di chi governa la RAI, che produce in realtà un danno, perché se fosse andato in onda un orario normale, un danno per non so per chi, per il governo, per Berlusconi, insomma per la persona verso la quale lo zero è indirizzato, perché se la trasmissione fosse andata in onda nell'orario previsto, cioè alle 11, le affermazioni, le frasi della Mannoia o di Morgan su Berlusconi sarebbero passate praticamente inosservate.
Le dirò di più, infatti sono stati anche poco intelligenti, perché alla fine questo non fa altro che risottolineare l'annoso problema italiano, che adesso magari io ricorderò, lei mi dirà che è sempre la solita cosa, ma del conflitto di interessi o del controllo dei mezzi di comunicazione, ma si tornerà sempre lì, cioè chi magari voleva fare un favore a non so a chi, o a chi magari governa, è stato stupido, perché viene a creare un caso che è effettivamente inutile, perché le dico, da persona di sinistra non è che sento Morgan e scopro che Berlusconi non mi piace, insomma.
No, no, beh, certo. Va bene, Marco, continui a fare benzina, o comunque completi il suo pieno. Siamo qui 20:20, 800 24 00 24, in uno degli orari di punta del rientro degli italiani dal ponte del 7 dell'8 dicembre, e si discute anche, non solo, dei limiti di velocità. Pietro Lunardi, che adesso è deputato del PDL, ex ministro delle infrastrutture, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Allora Lunardi, mi ha incuriosito una cosa che lei ieri ha detto a qualcuno, credo a qualche agenzia di stampa che l'ha chiamata, oggi ripresa da diversi giornali, perché voglio chiarire in maniera direi definitiva. A 150 all'ora in autostrada si va già, i tutor sono calibrati infatti sul limite di velocità di 150 all'ora e non di 130. Allora, sì, se non ho capito male, sì, questa cosa significa che oggi cioè chi va tra 130 e 150 non viene multato?
Ma senta, io dico, se basta misurare tra due portali del tutor, no? E provare, diciamo, a viaggiare a velocità tra, diciamo, fino ai 150,
sì,
ecco, non viene rilevato da nessun tipo di multa. E quindi mi sembra, cioè, l'impressione che io ho è che c'è già una taratura superiore ai 130. Questo che
però mi scusi, Lunardi, non può essere solo un'impressione. Lei è stato ministro delle infrastrutture, insomma, se ne intende di queste cose.
Ma guardi, però le dico subito una cosa, che io fino al 2006, quando sono stato ministro delle infrastrutture,
sì,
il tutor l'avevo bloccato. L'avevo bloccato perché consideravo che fosse ancora in fase sperimentale e fosse ancora da mettere a punto.
Oggi tutti lo esaltano, diciamo, il tutor.
Com'è?
Oggi tutti lo esaltano, diciamo, il tutor.
Sì, sì, certo, perché effettivamente, da quello che dice anche l'amministratore delegato delle autostrade, sono diminuiti gli
incidenti, i morti.
Certo.
Sì.
Sì, i morti. Ecco, bisogna tener conto che però i morti sulle autostrade rappresentano circa il 6% dei morti che, diciamo, dei morti di un anno sulle strade, quindi è una percentuale piuttosto bassa.
Certo. Ecco. Comunque lei è sicuro che oggi, se uno va fino a 150 in autostrada, nella zona del tutor, naturalmente, è difficile che venga rilevata un'infrazione.
Sì, l'impressione che ho viaggiando, non ho mai rilevato, io praticamente viaggio al di sotto ovviamente di 150, però questa mi sembra che non ci siano assolutamente...
Dunque quello che vogliono fare è inutile adesso?
No, non è inutile, anzi, e non è altro che una legalizzazione di quello che già esiste. Insomma, tutto sommato, nelle nostre autostrade, con le autostrade a tre corsie, con le corsie d'emergenza, in autostrade non di montagna, io credo che andare a 150 km all'ora, diciamo, o come medio al di sotto di 150, che sia una cosa di buon senso. Mm.
Senta, una delle obiezioni che vengono fatte a questo ragionamento,
sì,
è che saremo i primi in Europa ad alzare il limite di velocità. Questo non è una obiezione da poco, eh?
No, io le dico, tanto non è vero, perché in Germania la velocità sulle autostrade è libera, quindi e gli incidenti in Germania non sono così elevati come sono da altre parti, quindi non è vero, diciamo, è solo una questione di buon senso, secondo me, è questione anche di tener conto anche del tipo di automobili che ci sono oggi, che sono molto più sicure, molto più performanti, diciamo, sono mezzi, diciamo, con cui si può andare tranquillamente senza...
Qualcun altro sostiene che è una cosa diseducativa, cioè il fatto di sostenere o di fare una legge per aumentare la velocità. Può passare questo messaggio? No. Lei non pensa?
No, guardi, le dico, anche perché io ho insistito quando ero ministro anche che,
sì,
la velocità è uno dei parametri che producono gli incidenti, ma ce ne sono tanti altri che sono molto ben più gravi. La velocità è qualcosa che deve essere lasciato libero fino a un certo limite, perché ovviamente,
certo,
bisogna rispettare anche gli altri, e questo siamo tutti d'accordo, però credo che non sia assolutamente diseducativo. Guardi, io se poi oggi viaggi in autostrada, ognuno di noi può constatare che si può viaggiare al di sotto di 150 con molta tranquillità, senza problemi.
No, su questo non c'è dubbio. Un'altra obiezione che viene fatta è sull'inquinamento, questa mi sembra la più debole, francamente. Insomma, non
no,
credo
assolutamente,
che...
anzi, guardi, viaggiare a basse velocità si inquina molto di più che viaggiare a alte velocità. Questo è provato, è stato scientificamente dimostrato, quindi su questi non ci sono problemi. Quello che è pericoloso sono le code dove si viaggia a 5-10 km all'ora, allora si ha un inquinamento che è tre volte superiore a chi viaggia a 100 km all'ora.
Detto questo, però, Lunardi, è anche un po' bizzarro il fatto che da 15-16 anni in Italia ogni volta che si cambia governo, comunque che si parla di una volta il 110, poi 130, poi 100, lei voleva addirittura 160, adesso si parla di 150, insomma, si decidono.
Questo è vero, effettivamente c'è un po' di
schizofrenia,
di schizofrenia, anche un po' di bagaglio su questa cosa, ma bisogna secondo me interpretare un po' anche così le idee di chi guida, di chi ha la potenza e di chi viaggia tutti i giorni sulle strade. Io almeno sento da tutte le persone che viaggiano in autostrada, io per persone normali ovviamente, dicono tutti, ma insomma, come si fa a viaggiare su rettilinei che durano 50 km a 130 km all'ora? Insomma, effettivamente, insomma, le persone di buon senso credo che abbiano qualche dubbio su chi proponeva i 110 o i 120. Insomma.
Però lei prima dici che già oggi c'è una sorta di soglia di tolleranza per quello che riguarda il Tudor fino a 150. No, questa la ribadisco, se fosse così, cioè se fosse vero che nelle zone controllate dei Tudor non si fanno multe. Se uno viaggia diciamo a 140, ecco, faccio un esempio, 140, addirittura 145, 148, eccetera, eccetera. Beh, insomma, questo è una cosa che io non sapevo, francamente.
Ma senta, a parte il fatto che durante lungo l'autostrada, anche durante i sorpassi, si può accelerare un po' di più, quindi andare anche a 140.
Vabbè, quello però stiamo parlando delle zone della media del Tudor, diciamo.
Sì, beh, la media. Diciamo,
cioè se uno percorre un tratto di autostrada controllato dal Tudor alla media di 140, secondo lei non viene multato?
No, perché bisogna tenere conto anche del 5% in più della
5%
velocità,
in più, d'accordo.
I tachimetri sono regolati, cioè non sempre danno la velocità esatta, perché segnano molte volte di meno di quello di cui si va o di più, dipende, cioè non c'è mai una cosa così precisa di misurazione. Bisogna proprio fare con un cronometro, fare la misura da un portale all'altro e vedere effettivamente quello che succede. Io ho provato a farlo, devo dire che insomma
non è arrivata nessuna multa.
No, non è arrivata nessuna multa, ma anche perché lo trovo corretto, giusto.
E un ascoltatore mi segnala: in Germania ci sono i limiti di velocità, dice Lorenzo.
Mi sembra strano, in Germania ho sempre saputo che non ci sono limiti, ci sono i limiti di velocità nei paesi e sono rigorosissimi.
No, certo, sull'autostrada dice lei.
No, sull'autostrada non ci sono limiti, almeno che non siano in certe zone, per carità, può essere in certe zone che ci siano limiti, ma in generale non ci sono limiti di velocità sull'autostrada.
Guardi, buona serata, grazie.
A lei tante cose, buonasera.
20 e 28, 800, 24, 00, 24, dove andiamo? Andiamo a Torino, Alberto, eccoci qui.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Buonasera, volevo parlare a proposito di Tettamanzi, ma più in generale a nome di tutti quei cattolici che fanno volontariato a fianco dei più deboli. Nel senso, io adesso mia figlia in questi giorni ad esempio è stata lì a Torino, non so se lei conosce l'esperienza dell'Arsenale della Pace.
Sì, come no, certo.
È un'esperienza molto importante secondo me, no? E mia figlia ha passato queste giornate lavorando lì, no? Ecco, io trovo che sia molto importante quello che è scritto sui muri di questo Arsenale della Pace, che è la bontà è disarmante. Ecco, io mi sento assieme a tanti altri cattolici che fanno volontariato disarmati, ma andiamo avanti, cioè proprio con la bontà.
Ecco Alberto, però dopo la borsa lei mi dirà esattamente cosa pensa di questa diatriba che ormai va in scena da diverso tempo tra la Lega e il cardinale Tettamanzi.
Tonino Guerra dice: di un cane con i soldi si dice signor cane. Mentre si presentavano la Pesce e la Scuderi, qualcuno le ha chiamate la signora Pesce e la signora Scuderi. Signori sono altri, quelle sono due puttane immonde, sono due stronze immonde.
Ora, voglio dire, il caso dell'asilo di Pistoia, di cui si occuperà tra l'altro domani Oscar Giannino è certamente un caso drammatico e si può pensare a tutto il male possibile della maestra di quell'asilo. Ma insomma, caro Vittorio, capisco che certe trasmissioni ti, non dico ti impongano, ma insomma ti spingono a tirare fuori il Vittorio Sgarbi d'antan, forse il Vittorio Sgarbi che non si arrende mai, il solito Vittorio Sgarbi, ma insomma, si può usare anche un altro termine, no? Rispetto a quelle maestre. Una di queste tra l'altro dice di essere malata, la direttrice del, spero non sia una scusante, dell'asilo Chip Chop. Ancora Sgarbi su questa vicenda.
Immaginiamo che fra 15 anni queste signore si convertano, leggono la Bibbia, vengono chiamate signore in un tribunale che le fa parlare, come è accaduto in questi giorni con un signore che ha messo nell'acido un bambino. Lo ha tenuto in galera per 700 giorni, lo ha sicuramente violentato e oggi in un tribunale è qua a dirci che Canale 5 è della mafia. È intollerabile che ci sia un giorno qualcuno.
Vabbè, il passaggio dalle maestre di Pistoia a Spatuzza francamente può essere solo nella testa di Sgarbi, perché è un passaggio piuttosto ardito. Roberto da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Sente?
La sento, dica pure.
Ah, perfetto. No, volevo fare in merito allora al tutor, le confermo che io spesso vado in autostrada e arrivo anche a 150 e non mi è mai arrivata la multa. Quindi ecco, poi passando invece all'argomento della trasmissione che è stata spostata di un po' di minuti, perché si suppone che probabilmente gli interventi degli ospiti ledevano un po' la figura di Berlusconi. Penso che può darsi che sia andata così. Cerco di intuire, secondo me il centrodestra o comunque il know-how acquisito da Berlusconi nei confronti dei media è così tale che lui sa che molti media, alcuni di questi la TV, condiziona molto l'opinione delle persone. Inoltre dipende anche chi è che dice certe frasi o certi pensieri. Probabilmente
Probabilmente io dico una cosa, Roberto, Berlusconi non sa nemmeno che cos'è l'era glaciale, non sa nemmeno il nome della conduttrice, non gliene frega assolutamente nulla, figuriamoci se Berlusconi in persona si è occupato di spostare di un'ora la trasmissione, ma non scherziamo.
No, non credo che sì, no, ma non è lui che secondo me fa
appunto.
Probabilmente ha delle persone che magari hanno delle direttive sulle quali probabilmente, se capita, io spero che non sia così, perché secondo me il centrodestra a comportarsi in questo modo dimostra molta insicurezza e non ha senso, ecco. Credo che sia giusto la libertà di opinione, probabilmente i subalterni del primo ministro hanno magari ritenuto dare delle indicazioni di questo.
Ma guardi, non è questione di libertà d'opinione, perché nessuno ha tagliato nulla, nessuno ha censurato qualcuno. Il punto è che non si capisce il motivo per cui la presenza di due artisti come la Mannoia e Morgan, che dicono certe cose anche pesanti, per carità, su Berlusconi, possa destare qualche scandalo in certi dirigenti. È questo che mi fa pensare al modo in cui vengono costruite certe trasmissioni, al modo in cui viene controllata parola per parola. La ringrazio. Stefano da Roma.
Buonasera, dottor Crociani.
Dica.
Ma volevo tornare sull'argomento Bignami sempre.
Sì.
Voglio dire, lei converrà con me che la storia della cultura mondiale deve moltissimo a Morgan e anche, come si chiama la sua collega, non ricordo, insomma, che si tratta comunque Morgan di una pietra miliare nella storia della musica contemporanea, quindi merita la massima attenzione il pontificare Morgan su tutto e sui massimi sistemi. Poi è stato molto divertente addirittura sentire Morgan che parla di TV che propone sottocultura e nessuno, magari qualcuno poteva fargli notare che se la TV non proponesse effettivamente sottocultura probabilmente non proporrebbe Morgan, diciamo.
Guardi Stefano, mi ha mandato una mail un ascoltatore più o meno sulle stesse cose di cui lei sta parlando, ma come fa uno che ha partecipato a una trasmissione trash tipo X Factor, che è stato innumerevoli volte a Mediaset, a lanciare strida intellettuale romantico condannando la presunta sottocultura berlusconiana? Non credo che X Factor sia definibile una come trasmissione trash, non so nemmeno cosa sia in realtà una trasmissione trash. In ogni caso è vero che un po' stonano quelle parole in bocca a Morgan. La ringrazio. Giulio, provincia di Lucca, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, volevo parlare due secondi, solamente una puntualizzazione.
Prego.
Allora, stasera ha telefonato un radioascoltatore che diceva che lei è un po' sbilanciato, se lo ricorda, no?
Ma guardi, probabilmente
secondo
sì.
Secondo il mio modesto avviso verso la destra, penso, così chiariamo subito i conti.
Va bene, poi
le dico solo un'altra cosa. Poi ha telefonato un altro ascoltatore che diceva esattamente che come si fa a parlare gente come la Mannoia, che non ha né arte né parte, e lei naturalmente ha fatto finta di niente dicendo sì, forse.
Ma io spesso faccio finta di niente, Giulio, anche quando uno dice delle cose con cui non sono d'accordo, non è mica un problema. Qual è il punto? Non ho capito.
Ma lei doveva intervenire, perché
io non devo intervenire. Innanzitutto, non è che c'è un obbligo di intervenire, non è che c'è una legge scritta, qui bisogna intervenire e qui non bisogna intervenire. Intervengo quando mi pare, quando mi sembra opportuno, innanzitutto. Seconda cosa, caro Giulio, l'ascoltatore stava dicendo semplicemente che su certi temi le opinioni di Fiorella Mannoia non sono poi così determinanti. Ecco, traduco dall'intervento dell'ascoltatore. Comunque, dica.
Sì, volevo solo dire che comunque quando riguarda l'arte, probabilmente la Mannoia ce l'ha, no? Voglio dire.
Sì, ma l'ascoltatore si riferiva agli interventi politici, naturalmente.
Un attimino di obiettività, io chiedo solo, attimino di obiettività.
Ma da chi?
No?
Da chi chiede l'obiettività?
Da lei, Cruciani.
Le ho detto, l'ascoltatore si riferiva alla Fiorella Mannoia quando parla di politica.
Va bene, non ho altro da dire, arrivederla.
Prego. Pier Giorgio da Brescia, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Io volevo intervenire sulla questione dei limiti di velocità.
Sì.
E le posso confermare, come ha già detto anche l'altro ascoltatore, che in effetti sulla A4, che io percorro molto frequentemente, i limiti in effetti arrivano tranquillamente a 150 senza che il tutor rilevi l'eccesso di velocità. Tuttavia, e quindi in linea di massima mi trovo d'accordo, tuttavia in linea di principio direi che se proprio non si volesse intervenire ad ampio raggio, pur tenendo conto del fatto che le autovetture oggi sono molto sofisticate a certi livelli, basti pensare al regolatore di velocità che regola la velocità con la macchina che sta davanti, stavo dicendo che tuttavia potrebbe anche essere una cosa intelligente pensare di introdurre la possibilità di aumentare la velocità in determinati orari, per esempio in orari dalle 21 alle 5 del mattino, per dire, quando l'autostrada a tre corsie è molto trafficata, e addirittura un criterio di questo genere lo si potrebbe anche adottare sull'autostrada a tre corsie per quanto riguarda la velocità notturna. Poi ai famosi red dei semafori, io vorrei dire che ho girato abbastanza e ho visto paesi anche molto meno avanzati del nostro, dove specialmente nei centri abitati i semafori sono dotati di countdown, di quel segnale che indica il tempo che manca al cambio del colore del semaforo, e direi che l'introduzione anche di questi criteri, di questi strumenti, magari prevista per legge in modo tale che scompaiano le furbizie di tanti comuni, potrebbe essere una cosa utile. Ecco, spero di aver dato il mio contributo di idea.
No, è Pier Giorgio, per carità, su questi temi che riguardano la circolazione se ne possono pensare tante, per evitare soprattutto che poi la strada si trasformi in una tassa, in un'enorme tassa da pagare per gli automobilisti. Abbiamo il traffico tra pochissimo, prima però direi di andare a Roma da Davide, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Prego.
Senti, io volevo fare un intervento a proposito della trasmissione della Bignardi, e lo vorrei fare assolutamente indipendentemente dal fatto dell'importanza che possa avere le opinioni delle persone che sono intervenute, degli artisti che sono intervenuti alla trasmissione. Però io avevo notato un'altra, cioè pensavo un'altra cosa rispetto
alla cosa che è successa, che probabilmente qualche motivazione politica dietro c'è stato nel cambiamento del palinsesto, cioè non penso che Topolino da solo si è inserito appunto nel palinsesto. Sono queste piccole cosine, io ritengo, che poi vanno a essere rilevate da quelle organizzazioni internazionali che poi stirano quelle classifiche che noi fanno.
Ma non credo, non credo, Davide, non credo che siano questi i criteri che sono utilizzati da quelle organizzazioni che poi fanno classifiche assolutamente non rispondenti alla realtà, almeno secondo me.
Queste qui piccole cose che parametrano poi una classifica, una posizione, danno dei valori e vengono valutate. E questo contrasta un po', se posso permettermi, anche col fatto che il governo spesso parla appunto dell'immagine dell'Italia che viene rovinata da tante cose, cioè ogni cosa.
Adesso non mi dirà che la vicenda della Bignardi e la trasmissione spostata influisce sull'immagine dell'Italia, Davide.
No, però quando poi fanno quelle classifiche.
Ma ripeto, quelle classifiche non si basano su queste cose qui. Queste sono purtroppo, ma succedono in Italia alla RAI e non solo in questi frangenti, non solo sotto questo governo, sono quegli eccessi di zelo da parte di chi è, da parte di funzionari o di politici, non so di chi, si vuole fare bello nei confronti del capo.
Che una motivazione politica c'è stata dietro questo cambio.
Ma non lo so, penso di sì, io leggo e ho letto alcune cose, non ho certezze, diciamo. No.
Sì, ma dico una cosa, io un'ora dopo, alle 11 e mezzanotte, c'è un pubblico minore.
Questo sì, probabilmente normale, sì, no? A mezzanotte c'è un pubblico inferiore rispetto alle 11, su questo non è che il pubblico delle 11.
Volevano che farle sentire a meno gente.
Può darsi che ci sia stato anche questo, Davide, può darsi, non lo so, francamente, penso di sì, penso che il criterio sia questo, cioè una sorta di che sia stata degradata quella trasmissione, non so come dirlo. La ringrazio, Mario da Firenze, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, la ringrazio moltissimo. Io vorrei puntare un intervento tutto caratterizzato dalla sostanza e dalla concretezza. Prima però un piccolo...
Mario, una cosa impegnativa,
ci riesco anche molto sinteticamente. Però un piccolo punto critico rivolto a coloro che... avulsa dalla concretezza appunto, si avvalgono di invettive senza svolgere e contestare in partenza chiunque accenni un minimo di ragionamento. E quindi quello che diceva Don De Capitani prima, e che è stato in parte un attimino osteggiato da lei, perché lui continua a dire la forma è una cosa ma bisogna guardare pure la sostanza, e l'ascoltatore precedente che aveva detto certi che chiamano e manco collegano il cervello, quindi vorrebbero che potessero parlare solo le persone a loro gradite, e questo non so, questo in alternativa a questo se solo la violenza, mentre il cardinale di Tamanzi, questo è il suggerimento che do a Don De Capitani, che per difenderlo bene occorre anche dire ai leghisti che certi leghisti portano con le loro azioni, con le loro iniettive, che può essere una tra le tante anche la discussione della Lega stessa.
Mario, mi scusi, però si fermi un attimo perché non sto capendo assolutamente nulla del suo ragionamento. Allora, la questione di cui lei vuole parlare è Lega versus Tettamanzi, no? Mi sembra...
Sì, esatto.
Mi sembra che secondo lei le accuse che la Lega fa a Tettamanzi non stiano in cielo né in terra, è così?
Si avvale soltanto delle invettive, non guarda il merito. Le parole del cardinale Tettamanzi sono semplicemente queste: la pace è frutto della giustizia, quindi della verità. Bisogna far conoscere, confrontare le nostre idee, i nostri principi, intercedendo affinché i cuori elementi di quanti hanno fatto abbastanza si illuminino, e coloro che si avvalgono della violenza.
Va bene, Mario, si fermi, però adesso non ci può ripetere tutte le parole di Tettamanzi. Dunque, le parole di Tettamanzi sono ispirate da che cosa?
Che rispecchiano essenzialmente l'immagine, l'essenza di Gesù, mentre quei soggetti lì e molti sacerdoti, come anche Padre Livio, attaccato il cardinale, attaccato il Papa, attaccato di Radio Maria parlo, che è stato assistito l'Ambrosino d'Oro un'altra volta, io vorrei sapere se quando hanno deciso di attribuire l'Ambrosino d'Oro sapevano già di quello che si accingeva a fare, di questo attacco anche sull'Alvegno.
Vabbè, ho capito, grazie Mario. Augusto da Varese, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani e grazie per questo spazio.
Dica.
Io volevo semplicemente dire una cosa. Ieri sera ero sul divano e mi sono guardato Videocracy.
Sì, grazie di questo spazio. Non mi rivolgo a lei naturalmente, ma forse anche all'ascoltatore di prima. Non bisogna abusarne però con follie assortite. Ma non per il tipo di ragionamento, per il modo in cui viene viene esposto. Va bene, Augusto, dica.
No, ci mancherebbe, lungi da me ogni tipo di offesa. Non
stavo offendendo, vabbè, comunque parlavo d'altro, dica Augusto.
Ah, ok, no, ieri sera ero qua sul divano e mi stavo guardando Videocracy, che è quel film documentario che è uscito qualche mese fa. E c'è un punto che mi ha molto colpito, perché ad un certo punto viene intervistato il regista del Grande Fratello, il quale dice che quando in alcune serate il Presidente del Consiglio è invitato ospite a porta, lui ha l'obbligo, cioè gli viene imposto di far terminare la trasmissione, cos'è, mezz'ora, un'ora prima. Tutto questo per dire che quindi quello che è successo alla trasmissione della Bignardi, secondo me, non è assolutamente qualche cosa che è successo a caso. Magari il dottor Berlusconi non saprà chi è la Bignardi, ma le persone che lui ha sotto di sé sanno benissimo che queste sono tecniche di marketing che servono per abbassare assolutamente l'audience di alcune trasmissioni, quindi evitare che il minor numero di persone in televisione possano assistere a determinate trasmissioni. Questo è il mio punto di vista. Grazie.
Prego, Augusto. Antonio da Roma, buonasera.
Buonasera a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Mi rivolgo a lei per quanto riguarda il discorso della proposta del limite di velocità a 150 km orari.
Sì.
Per aumentare questa, diciamo così, valore medio di transito sulle autostrade, ritengo che ci siano anche altri problemi da affrontare, tra cui quello dei giorni di festa, in cui perseverano ancora a camminare dei tir e anche abbastanza numerosi, camminare delle macchine private camper urlot, in cui alla guida ci sono la maggior parte delle volte delle persone incompetenti e camminano.
Vabbè, però Antonio, adesso al di là di questo, lei dice che ci sono altri problemi da affrontare prima di alzare i limiti di velocità. Qual è il
allora,
punto?
Allora, io faccio spesso, diciamo con ogni 15 giorni Roma La Spezia,
sì,
tutto in autostrada.
Allora?
Per esempio, arrivati a Firenze l'altro giorno, nonostante tutto, ci sono chilometri e chilometri di fila da fare in 2 ore.
Vabbè, questo è un altro discorso, però abbia pazienza.
Però l'autostrada l'autostrada che poi bisogna pagarla per intero e che tengono ferma perché hanno messo la barriera nuova e chilometri in cui...
Ho capito, Antonio, lei dice il vero problema in realtà delle autostrade sono gli ingorghi, le file, eccetera. Non è certamente quello di alzare il limite di velocità. Può darsi che sia così, ma quello è un altro, veramente un altro discorso. Abbiamo pochi secondi, Gianluca, provincia di Milano, vediamo come li utilizza, prego.
Buonasera dottor Cruciani, io sono assolutamente a favore dell'innalzamento della velocità in autostrada quando questa autostrada ha il tutor e ci sono almeno 3 corsie più la corsia di emergenza. Ritengo che addirittura la velocità che si possa raggiungere in questo tipo di autostrade sia un indicatore del livello di civiltà del paese,
cioè?
Che consente molto semplicemente. I tedeschi, come lei sa, in autostrada, tranne in alcuni tratti, hanno la possibilità di viaggiare alla velocità che ritengono più opportuno. Ebbene, fino a pochi anni fa i costruttori di automobili tedeschi avevano un patto, non producevano macchine che potevano superare i 250 km all'ora, ma questo patto oggi non c'è più perché hanno ritenuto che la qualità media dell'automobilista tedesco che guida vetture di questo tipo sia tale per cui anche questo tipo di autolimite che si erano dati andava eliminato. Io ritengo... Prego.
No. Dunque, lei pensa che, immagino, dopo questa premessa, che il passaggio da 130 a 150 per lei sia assolutamente doveroso. Va bene, chiudiamo questa sera con il suo intervento. Ci sentiamo domani 9 dicembre 18:30. Ciao.